Bene, buongiorno a tutti voi. Stamattina davvero è un grande onore per noi avere Monsignor Giuseppe Vegezzi, vicario episcopale della nostra zona di Varese, della zona 2, e essendo una figura molto significativa per la città, per la nostra gente, è un onore averlo qui con noi. Buona giornata e grazie di essere a Radio Missione Francescana.
Buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Bene, è iniziata la settimana santa, settimana definita dalla nostra liturgia ambrosiana, settimana autentica. Bene, con lei parleremo di Pasqua, di resurrezione, un momento molto difficile per la nostra gente, un momento molto difficile per la città di Varese, che ancora è una delle più colpite dalla pandemia in questi tempi. Allora, cerchiamo di rileggere insieme, di dire insieme delle parole di conforto e anche di aiuto, di incoraggiamento, proprio perché dobbiamo celebrare, come dice l'arcivescovo, non di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare una Pasqua nuova, chiedendo al Signore la sapienza del cuore perché ci sia dato di conoscere il mistero. E allora chiedo a lei che cosa possiamo dire di questa Pasqua, che cosa possiamo dire alle persone che ci stanno ascoltando, ai cittadini di Varese e della provincia.
Sì, senz'altro anche quest'anno è una Pasqua diversa, una Pasqua originale. L'anno scorso di per sé non c'è stata Pasqua pubblica, ciascuno l'ha celebrato personalmente o se no il massimo via web e online. Quest'anno abbiamo anche la possibilità di celebrarla dal vivo e quindi questa è già una Pasqua diversa rispetto alla situazione dello scorso anno, ma ogni Pasqua deve essere nuova perché ecco, io faccio nuove tutte le cose, dice il risorto. E quindi anche quest'anno ce lo ripete in questa occasione. La pandemia ha segnato questo anno e passa di tempo che stiamo vivendo, ha messo e ha capovolto tanti nostri ideali, valori, modalità di vivere e quindi abitudini. E quindi su questo sicuramente è stato, comprendetemi bene, provvidenziale per farci capire che forse tutte le nostre certezze, e non erano poi così certezze, così sicure per poter affrontare la nostra esistenza, no? Come ho avuto modo già di dire, un piccolo virus ha scombussolato il tutto. Celebrare la Pasqua in questa situazione vuol dire sapere che il virus ci condiziona, ma non condiziona la potenza della nostra fede, non condiziona la potenza della vita che deve trionfare sempre. E come giustamente lei, Angela, ha detto, la settimana che stiamo vivendo, che abbiamo iniziato oggi, è la settimana autentica. E questo è importante. Autentica vuol dire vera, vuol dire originale, vuol dire l'unica settimana che ci fa dire, vivendo questi giorni, noi siamo cristiani autentici, o meglio, noi verifichiamo l'autenticità del nostro essere discepoli del Signore Gesù dalla capacità che abbiamo di vivere quegli insegnamenti che ci vedono, che ci vengono e che vediamo e che ci vengono dati dal Triduo Pasquale. E ora, anche in questa Pasqua del coronavirus, ancora una volta, siamo chiamati a dire la nostra vita è più grande del coronavirus, anche se ha limitato le nostre abitudini, anche se ha creato diversi morti, diverse sofferenze in questo nostro tempo. Ma la Pasqua non deve fermare anche questo nostro modo di vedere la nostra esistenza. E San Paolo ce l'ha detto, lo ricordiamo, no? Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. E noi siamo qui oggi a ricordare questa resurrezione. Vana sarebbe la nostra fede, vano sarebbe il nostro celebrare il Triduo Pasquale, vano sarebbe condurre i giorni come se niente fosse. Quindi la Pasqua di quest'anno deve dar forza per leggere le sofferenze passate, per leggere le difficoltà che abbiamo vissuto, con la consapevolezza appunto che se Cristo ha vinto la morte, vincerà anche questa situazione. La vincerà sì fisicamente, ma la deve vincere soprattutto all'interno di noi, la deve vivere, la deve vincere puntando su ciò che effettivamente vale per la nostra esistenza. E E quindi questo della risurrezione del Signore Gesù che andiamo a ricordare domenica non è soltanto per tenerci buoni, fate i bravi che poi dopo andrete in paradiso, e non è questo. Credete nella forza e nella potenza della risurrezione perché può stravolgere, cambiare la vostra esistenza, non domani, anche adesso, se viviamo con una certa ottica. D'altra parte, noi possiamo pensare la nostra vita così. Da come vediamo e pensiamo, immaginiamo la nostra tomba, dipende la nostra esistenza. Se pensiamo e immaginiamo la nostra tomba piena, che non succede niente, piena del nostro corpo, delle nostre debolezze, della vita che abbiamo condotto, allora cercheremo di vivere in un certo modo, cerchiamo di riempirla il più possibile, cerchiamo, tra virgolette, di godere il più possibile. Se la nostra vita la pensiamo, sì, così, con gioia, con serenità, ma pensiamo alla tomba che sarà vuota, perché avrà lo stesso destino di Cristo, le nostre scelte saranno diverse. Allora rendiamo autentico anche la nostra esistenza, non soltanto la settimana è autentica, anche il nostro agire.
Quindi questo tempo può essere un'occasione di rinascita, comunque un'occasione di conversione, perché la morte è stata vinta, Gesù è risorto, viviamo di una vita che non finisce, la vita di Dio, alleluia. Questo alleluia lo dobbiamo proclamare ad alta voce. Ma il nostro arcivescovo ci dice: è possibile che i cristiani sembrano quasi smarriti e timidi rispetto a coloro che non hanno speranza, a coloro cioè proprio per testimoniare che Cristo è risorto, che questo vale per tutti, no? Il Signore ci dà la forza di perseverare nella testimonianza, l'incoraggiamento. Si ricorda che Sant'Ambrogio aveva detto: tocca a noi tutti insieme. Adesso dice: il Signore comunque ci dà la forza di perseverare, non possiamo omologarci allo stile mondano. E quindi dobbiamo lasciarci condurre dallo Spirito, dalla sapiente pedagogia della Chiesa che educa il popolo santo in Dio con la grazia dei sacramenti e la luce della parola di Dio. La Chiesa che cosa propone?
E lei giustamente ha citato un pensiero dell'arcivescovo nella lettera che ha scritto per Pasqua, e in questa stessa lettera c'è un'altra considerazione. Ecco perché io prima parlavo di potenza della risurrezione, della vita che rinasce, eccetera. Bisogna vedere però quanto ci crediamo in questo, quanto fa parte di un'esperienza della nostra vita e non soltanto o delle favole o dei bei racconti, perché siamo abituati a dire questo. Nella stessa lettera, l'arcivescovo giustamente dice. E già il popolo di Israele faceva fatica ad accettare il messaggio della risurrezione. San Paolo, quando gli hanno detto: senti, su questo argomento ti sentiamo un'altra volta, non venire qui a raccontare storie sulla risurrezione dei corpi. E con il suo stile, anche a volte ironico, l'arcivescovo nella lettera dice: beh, non siamo molto originali anche noi, perché già allora pensavano così, anche noi adesso, quanti cristiani di oggi non credono? O meglio, sono titubanti di fronte alla risurrezione dei corpi, la risurrezione della nostra vita. E io penso che il punto centrale sia questo, no? O accettiamo la risurrezione di Cristo e allora possiamo vivere in un certo modo e possiamo dare un senso alla nostra esistenza, o allora facciamo altro, oppure non siamo cristiani, eh? Non siamo cristiani. E quindi c'è un po' di confusione, un po' di smarrimento in questo, ma forse non soltanto per la pandemia, uno smarrimento nella fede, perché facciamo fatica ad accettare questa realtà oppure non ci crediamo fino in fondo. Allora tutto diventa o una bella storia o diventa una storia della mia vita o diventa la storia che cambia la mia vita, no? Su questo aspetto qua. E quindi la Chiesa oggi e i cristiani oggi hanno bisogno di ridirci a noi stessi e di ridire è che noi siamo i testimoni della risurrezione, perché se no non siamo testimoni di un bel niente, se no sarebbe una bella favoletta, ma le favolette poi sappiamo che possono passare e non lasciano nessun segno nella nostra esistenza, no? E allora proprio per questo siamo chiamati oggi più che in ogni altro tempo, i cristiani e i credenti, a ricordarci che noi siamo mandati per questo, essere testimoni della risurrezione. Perché D'altra parte, Gesù stesso, no? Quando incontra i suoi discepoli, no? E gli dice quella frase, no? Riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Questo sono il primo capitolo degli Atti degli Apostoli, dove c'è l'indice, possiamo dire, degli Atti degli Apostoli, perché poi si svolgono così, ma è l'indice anche della nostra esistenza. Anzitutto riceverete la forza dello Spirito Santo, la Pasqua viva di Gesù, viva attraverso il suo Spirito, ci dà la forza per essere testimoni. E poi è bello dire a Gerusalemme, è chiaro, lui era lì a Gerusalemme, loro erano lì a Gerusalemme, e quindi vi sarete testimoni di dove siete, nella vostra città, nel vostro paese. E possiamo allora dirlo, sarete testimoni a Varese, sarete chiamati, riceverete la forza per essere testimoni a Varese, in casa vostra, tra i vostri ambienti, tra le vostre famiglie. Ma non solo però, ma anche per quelli di fianco. La Giudea era non soltanto Gerusalemme, ma era tutto il contesto attorno, e possiamo dire non soltanto Varese, ma il Varesotto, tutta la nostra zona pastorale, ma non solo, la Samaria. Samaria erano quelli che erano di fianco e che la pensavano diversamente, erano quelli che non condividevano dove pregare, sì, avevano la fede per l'amor del cielo, ma non condividevano dove pregare, se su questo tempio, sul Gorizim, sul Monte Sion, eccetera, eccetera, e avevano altre cose. Quindi chi la pensava diversamente? Sarete testimoni non soltanto con quelli che la pensano come voi, perché ad un certo punto di vista è abbastanza facile, non del tutto, ma è già abbastanza facile. Essere testimoni nella Samaria vuol dire essere testimoni anche tra coloro che la pensano diversamente. E allora dare ragione della fede che è in noi. Ma non soltanto quelli che la pensano diversamente, fino ai confini della terra, se sono convinto che è una bella realtà. Cioè sono convinto che è una bella notizia, se sono convinto che la resurrezione di Cristo dà un senso al nostro esistere, allora non mi devo fermare a quei quattro che provo, ma devo anche essere capace di essere testimone. Oggi a noi manca questo, manca questa capacità. O meglio, non è così evidente in tutti, non è così facile, ma non è evidente, e non è evidente che abbiamo questo compito. Noi siamo i testimoni della resurrezione. Quando facevamo la cresima ai miei tempi, che non sono vecchissimo, però mi ricordo che a catechismo mi dicevano che alla cresima diventi soldato di Cristo. Adesso per fortuna non si usa più questo termine, però si dice adesso diventi testimone del risorto. Poi bisogna declinarlo e bisogna farlo diventare realtà. Questo è il compito della Pasqua, questo è il compito che ci viene chiesto.
Bene, facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare con Monsignor Vegezzi, vescovo di zona.
Ora vive
Bene, siamo con Monsignor Giuseppe Vegezzi, stiamo parlando della Pasqua. Ci invita davvero a testimoniare in questo momento così difficile, a testimoniare Gesù Cristo risorto. È possibile ed è necessario, è doveroso per ogni cristiano testimoniarlo a chi crede, al nostro vicino, alle persone che incontriamo, ma anche a chi non crede, proprio perché possa conoscere attraverso di noi il volto del Signore. E allora con lei rivediamo un po' insieme questa settimana santa, a partire dal giovedì, dalle sue letture, quella bellissima lettura di Giona, no? È sempre una lettura che si legge non solo per gli adulti, ma anche per i bambini, uno dei personaggi, no, che vengono sempre presentati, ma ha un significato simbolico molto, molto, molto forte. Ecco, e poi San Paolo ai Corinti, l'istituzione dell'Eucaristia. Ecco, che cosa ci può dire di questo Giovedì Santo?
Sì, e anzitutto del Giovedì Santo, tante volte noi giustamente, come comunità cristiane, pensiamo alla cena Domini, all'ultima cena, all'istituzione dell'Eucaristia, è giusto, più che giusto. Poi nel Giovedì Santo non dobbiamo dimenticarci che è un giorno importante per tutta la diocesi, per tutta la Chiesa, perché al Giovedì Santo al mattino l'arcivescovo celebra l'unica messa che c'è in tutta la diocesi, la messa crismale, dove vengono consacrati gli oli per battesimo, cresimo e unzione degli infermi. Quindi messa crismale perché è il crisma che viene consacrato. E in questa celebrazione è importante perché da quegli oli lì, poi distribuiti in tutta la diocesi, diventa il segno di unità con il vescovo. Perché veniamo unti con l'olio per il battesimo, la cresima, l'unzione degli infermi, ma con quest'olio che deriva dall'unica fonte che è quella dell'arcivescovo, nel nostro caso, in quanto successore degli apostoli e in quanto capace appunto di esprimere la comunione della Chiesa. E quindi è
E
importante.
verrà a Varese poi, eh?
Poi quest'anno, visto le condizioni che non è possibile andare tutti in Duomo, perché di solito al Giovedì Santo tutti i sacerdoti vanno in Duomo. Di solito, grosso modo, almeno un migliaio di sacerdoti si trovavano al Giovedì Santo. Perché? Perché insieme alla consacrazione degli oli c'è il rinnovo delle promesse sacerdotali che i sacerdoti fanno davanti all'arcivescovo, quindi rinnovano l'impegno dell'ordinazione per vivere la propria testimonianza e il proprio ministero. Quest'anno, non essendo possibile, per le norme che conosciamo bene tutti, non è possibile trovarsi mille in Duomo, allora l'arcivescovo ha pensato di portare lui stesso gli oli santi nelle zone più lontane della diocesi, Varese, Lecco e poi mi sembra che vada anche a Monza. A portare gli oli da noi verrà il venerdì santo a mezzogiorno, in modo da poter dare anche ai sacerdoti la possibilità di confessare nelle proprie parrocchie. Ecco, questo è importante. Santo, questo è il segno della comunione dei sacerdoti attorno al vescovo e anche il momento in cui l'arcivescovo invita i sacerdoti a rivivere, a tenere fresco questa fraternità sacerdotale, in modo particolare anche per i preti anziani ammalati. Quindi in questa occasione di solito c'è anche la raccolta delle offerte da parte dei sacerdoti che vanno all'opera aiuto fraterno, che è proprio l'organismo che segue e ha attenzione per i sacerdoti anziani e ammalati. No? Quindi anche questo del giovedì mattino è un impegno, sì, che vivono i sacerdoti e che a volte in Duomo negli anni precedenti portavano qualche gruppo di catechismo che deve ricevere la cresima per dire verrai cresimato con quel crisma lì, con quell'olio lì che viene consacrato in questo momento, ed è significativo anche questo. Quindi il triduo pasquale inizia il giovedì sera, e questo è vero, però non dimentichiamoci di questo momento particolare di fraternità sacerdotale, di comunione con il vescovo e dell'immagine dell'olio consacrato che viene poi sparso, diffuso in tutte le parrocchie, anche quelle più piccole della diocesi. È il segno, ecco, di essere attaccati all'unica vite che è il Signore Gesù, che è in questo caso l'unzione. Quindi valorizziamo e teniamo presente anche questo momento all'interno della Settimana Santa.
Comincia la
Chiaramente,
lettura della passione, poi.
La lettura della passione c'è nella cena Domini, comincia nella cena Domini come nel ricordo dell'istituzione dell'Eucaristia, allora comincia il Vangelo, di solito noi leggiamo nel rito ambrosiano il Vangelo di Matteo, che comincia appunto il racconto della passione. Ed è quel Vangelo in cui dà il senso di quella giornata, di quella notte. Quest'anno non sarà troppo notte perché bisogna stare dentro, visto il coprifuoco delle 10, quindi bisogna anticiparle un po', essendo un po' lunghe. È il ricordo del motivo per cui noi celebriamo l'Eucaristia, del motivo per cui noi siamo autentici cristiani se viviamo quell'atteggiamento. La lettura del Vangelo di Matteo, e possiamo riassumerla così velocemente, è la notte dell'amore in cui Gesù dona se stesso: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. È la notte in cui, secondo l'Evangelista Giovanni, Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. Voi
Questa lavanda
sapete,
non ci sarà comunque quest'anno.
quest'anno non ci sarà, però noi sappiamo che nel Vangelo c'è questo episodio. Nel Vangelo di Giovanni sostituisce proprio il racconto dell'Eucaristia. Giovanni non dice prendete, mangiate, eccetera, eccetera, ma Giovanni nel suo Vangelo dice: quella sera, giunto a quel momento, allora prese il catino dell'acqua, l'asciugamano, eccetera, fa la lavanda dei piedi. Quasi quella simmetria. L'Eucaristia è la donazione, è l'essere servo, è l'essere servo. Quindi la sera dell'amore del Signore Gesù per i suoi discepoli, il suo popolo, nello stesso tempo però è la notte del tradimento, dove Giuda compie questo gesto del bacio, famoso bacio di Giuda, della vendita di Gesù per i 30 denari, che è la notte del tradimento, che indica tutte le volte che noi non accettiamo l'amore di Dio, che non accettiamo l'amore di Gesù Cristo perché pensiamo noi stessi, perché presi dal nostro egoismo. E quindi è la notte in cui veniamo posti di fronte, o ti plasmi dell'amore stesso di Cristo, oppure dall'altra parte rimani dentro te stesso, ti chiudi in te stesso e usiamo questo termine, e poi vai a impiccarti te stesso, come dice il Vangelo, per quanto riguarda Giuda, perché si chiude dentro.
Pentirà, insomma, si pentirà amaramente.
Si dirà di quello e resta questo gesto. Le altre letture di quella celebrazione, come lei diceva prima, è il libro di Giona, della storia di Giona nel ventre della balena. È un presagio, 3 giorni, resta dentro, e poi viene buttato fuori, come Gesù che rimane 3 giorni, simbolicamente nel ventre della terra, negli inferi, per poi dopo invece risorgere. E quindi è questo fatto di Giona che è capitato a Giona per la sua incertezza, per i suoi dubbi, eccetera, però porta poi dopo alla vita completa, e San Paolo che ci ricorda anche lui con altre parole il mistero dell'Eucaristia. Il giorno in cui noi ci mettiamo di fronte all'Eucaristia con quella consapevolezza che lì è il nostro nutrimento, che lì è la nostra forza, che lì è il nostro stile, che lì è il momento di stare accanto. E la cerimonia di termine della messa, di recitare e cantare i Vesperi, e per ricordare quello che Gesù ha fatto, è scendendo e andando nel Monte degli Ulivi, cantando i salmi, e lo aveva fatto questo gesto, e abbandonando, diciamo così, nell'altare della riposizione l'Eucaristia, per dire non che sparisce, Gesù c'è sempre, l'Eucaristia è sempre presente, lo spostiamo dal tabernacolo centrale per dire adesso la Chiesa è qui pronta per vivere la morte, per vivere l'ultimo atto triste della vita di Gesù. Chiaramente nell'altare della riposizione noi sappiamo che Gesù è vivo e non giochiamo a farlo morire perché è morto ed è risorto una volta per tutte, ma è ricordare questo, lo stare con lui vuol dire condividere quello che Gesù ha condiviso con i suoi discepoli nella notte del Getsemani: pregate, vegliate per non cadere in
E
tentazione,
loro si sono addormentati.
non siete capaci, svegli un'ora con me, e dopo la terza volta gli avrà detto: va giù per la piena, dormite, e io ormai sono arrivato alla fine. È il segno della nostra fatica di stare con il Signore, di vegliare con Lui, e nello stesso tempo però la pazienza di Gesù che dice: va bene, adesso state lì, tanto l'ora è giunta, tra virgolette, ci vedremo fra qualche momento, fra qualche giorno, ci vedremo dopo domani, avrebbe detto nel suo conto. E quindi questo è il giorno appunto dell'amore, del tradimento, dell'Eucaristia, della donazione, del cibo che ci viene dato. Da lì in avanti i cristiani hanno cominciato a vivere, fate questo in memoria di me. Dove questo memoria di me va sempre ricordato nel termine ebraico, la memoria è un qualche cosa che si ripete. Noi questo concetto non ce l'abbiamo, perché noi abbiamo il concetto, ci ricordiamo che ieri era un po' nuvoloso, però se mi faccio memoria che ieri era nuvoloso, oggi c'è il sole, non si ripete. Nel linguaggio ebraico fare memoria vuol dire quella cosa lì che ho visto ieri si ripete ancora oggi, si rinnova ancora oggi. Ecco perché fate questo in memoria di me, fatelo in memoria, non soltanto per ricordare una bella serata, ma rendetemi presente nel pane e nel vino, no? Nell'Eucaristia. E questo è il grande giorno che ci introduce appunto nel giorno seguente della sofferenza e della morte di Gesù.
Ci fermiamo ancora un attimo, Monsignor Vegezzi, poi continueremo a parlare di Venerdì Santo, ma soprattutto del sabato della Pasqua di risurrezione del Signore che è risorto con noi, per noi. Ecco, tra le varie persone sicuramente non c'erano solo gli apostoli che si sono addormentati, ma c'era anche già Pietro che l'aveva già rinnegato 3 volte. Siamo con Monsignor Vegezzi e con lui proprio stiamo meditando questa Pasqua nuova, no? Ecco, di risurrezione che ci invita in qualche modo, non in qualche modo, in un modo molto preciso, a ritestimoniare a tutti la speranza, la gioia che il Signore ci dà attraverso, e la salvezza che il Signore ci ha donato attraverso la sua resurrezione, per noi e per tutti gli uomini. E allora viviamo, Monsignor Giuseppe, questa passione di Cristo. Io leggo questo salmello: hanno forato le mie mani, i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie veste. Viene consegnato poi in catene a Pilato. Quando a Gesù viene chiesto: ma sei tu il re dei giudei? Tu lo dici. E viene liberato Barabba al suo posto. Che dolore, no? Che sofferenza, che incomprensione. In quel momento anche lì non hanno capito niente, ecco, di chi era Gesù, no? E poi viene spogliato, flagellato, inizia la via del Calvario e qui ci sono delle persone che lo aiutano. Anche noi possiamo aiutarlo, no, Monsignor Vegezzi?
Certo, dopo la notte dell'amore, del tradimento, del rinnegamento, c'è, da parte dei suoi discepoli, c'è il voltafaccia anche del popolo, perché il popolo che la Domenica delle Palme lo acclamava, benedetto colui che viene nel nome del Signore, nella sua entrata a Gerusalemme con quei gesti tipici che abbiamo ricordato anche noi, anche se in modo limitato quest'anno, con gli ulivi. La stessa gente è la stessa gente che il Venerdì Santo invece dice crocifiggilo. Don Osanna, dalla domenica al crocifiggilo del venerdì, cos'è cambiato? È cambiato che la gente si è lasciata condizionare, si è lasciata sobillare da alcuni che non volevano perdere il potere, che non volevano cambiare la loro idea di Dio, perché il concetto era questo: era impossibile un Dio che muore sulla croce. È impossibile un Dio che soffre, quindi questo non lo è, si è lasciata, la gente si è lasciata sobillare da questo fatto. E allora ecco che interviene questa morte cruenta del Signore Gesù, una morte cruenta in cui c'è dentro tutta la sofferenza dell'umanità, di questa sofferenza che si concentra sulla croce, ma non perché siamo masochisti, ma perché la sofferenza fa parte del nostro esistere, fa parte della nostra vita. Quella di Gesù è stata una sofferenza ancora più atroce, ma la grandezza di Gesù è la sua capacità di aver detto: non la mia, ma la tua volontà, Padre, sia fatta. E questa è la chiave di lettura del Triduo Pasquale, questa è la chiave di lettura della nostra esistenza, che non è passività, che non è portarsi così senza intenzione oppure passivamente le sofferenze, ma vuol dire le prendiamo, fanno parte della nostra esistenza, ma riusciamo anche a sollevarle perché non siamo soli, perché Lui è con noi, no? E quindi quel Gesù sulla croce che dice: tutto è compiuto, vuol dire ho fatto la tua volontà fino alla fine. Sono riuscito ad amare sino alla fine. È un gesto dell'amore, della sua crocifissione. Lo si può vedere anche un gesto anche dire al ladrone che stava alla sua destra: oggi sarai con me in paradiso. Fino all'ultimo ha cercato di portare con sé tutti, di portare con sé in paradiso, quindi nella vita vera, nella vita piena, anche chi aveva sbagliato. E di solito in questo giorno mi piace anche ricordare il centurione che ai piedi della croce, dopo che vede che il velo del tempio si squarciò, il tuono, il buio, eccetera, sono gesti della teofania, della manifestazione di Gesù. Questo, che è un centurione romano, quindi pagano, quindi non sapeva chi era il popolo ebraico, dice: davvero costui era il figlio di Dio. Ma l'ha visto non perché è saltato giù dalla croce, come qualcuno diceva: Lui che ha salvato gli altri, perché non salva se stesso? Perché non viene giù dalla croce, no? Il centurione lo riconosce non perché è saltato giù dalla croce, ma perché è morto in croce, perché ha dato la vita fino alla fine, no? Quindi questo è interessante ed è molto importante. Da quel momento qui inizia il grande silenzio, il silenzio di Dio, il silenzio della Chiesa. Liturgicamente non suoneranno più le campane fino all'annuncio della risurrezione, proprio per dire: La Chiesa è senza il suo Signore, la comunità cristiana è senza il suo Signore nell'attesa della risurrezione. Quindi dal venerdì in avanti con l'adorazione della croce, non si potrà fare il bacio della croce quest'anno, ma soltanto adorare da lontano, non è un gesto di pietà popolare, è il gesto di adesione, di condivisione. E allora quando vado a baciare il crocifisso, quest'anno no, ma quando vado a baciare non è per dire oh, poverino. Perché condivido quella logica lì, perché condivido quello stile, se no sarebbe falso, sarebbe ipocrita andare a baciare il crocifisso e poi vivere come se niente fosse lo stile ancora, il nostro stile pienamente umano. Da lì in avanti, il sabato santo, e soprattutto il sabato mattino, il giorno del silenzio, la Madonna del sabato santo, è bello immedesimarsi anche in Maria che si vede porre sulle braccia il suo figlio deposto dalla croce, si vede portare il suo figlio nel sepolcro, no? Lei che sapeva che era nato in un modo particolare, lei che sapeva che era capace di fare cose particolari, sarà stata angosciata, sarà stata lì in pensiero per poter dire chissà che cosa capiterà. È il sabato del silenzio, dell'adorazione, della mestizia, ma non perché vogliamo giocare a stare sofferenti. Ma perché vogliamo accorgerci che quando manca il Signore ci manca tutto, quando manca il Signore manca la nostra umanità, la nostra serenità. Nell'attesa allora del grande annuncio della Pasqua, della notte di Pasqua, perché i Vangeli non ci dicono bene quando sia risorto Gesù. Si sa che al mattino della domenica hanno trovato la tomba vuota. Presumibilmente sarà risorto, sarà uscito da quella tomba di notte. E da lì, da quella tomba vuota, come dicevo prima, cambia il tutto. E questa tomba vuota, vista anzitutto dalle donne che al mattino andavano sconsolate sicuramente a compiere quei riti che non hanno potuto fare il sabato, perché voi sapete che Gesù è stato tolto dalla croce in fretta e furia il venerdì sera, perché poi era il giorno del sabbat, per l'ebreo non si poteva lavorare, quindi bisognava tirarlo giù prima e non si poteva fare niente, quindi i riti, possiamo dire così, della sepoltura, l'unzione dei defunti, come veniva fatto, viene riservata al mattino. Ecco perché le donne vanno sconsolate al mattino per ungere quel corpo del loro amico Gesù e trovano invece le bende e basta, e diventano allora i primi testimoni della risurrezione. Come mi è capitato di dire già altre volte, questo, che le donne sono i primi annunciatori del Signore risorto, è un dato, possiamo dire, storico e preciso che dice che la risurrezione non è una favola, perché se dovevano inventare che Gesù era risorto, l'avrebbero fatto inventare dagli uomini, perché allora le donne, quello che dicevano, non aveva nessun valore giuridico e quindi era come se non parlassero. I Vangeli riportano le donne che dicono il Vangelo perché è avvenuto effettivamente così, perché se dovevano imbrogliare avrebbero detto alcuni di noi discepoli apostoli siamo andati a vederlo, e invece no, le donne recuperano questo aspetto, Pietro e Giovanni vanno a confermare e a vedere. E quindi l'annuncio della risurrezione che da lì in avanti ha sconvolto il mondo, ha sconvolto la storia dell'umanità, ha sconvolto il senso dell'esistere. E quindi da lì in avanti si è cominciato dalla nascita di Gesù a contare gli anni, ma perché questa risurrezione ha cambiato il senso della vita, ha cambiato l'orizzonte. Noi oggi stiamo un po' perdendo questo orizzonte. Nella nostra Europa la Chiesa sta facendo un po' di fatica in questi tempi, un po' per gli errori della Chiesa, un po' perché il diavolo fa bene il suo mestiere, quindi cerca di allontanare dalla verità, un po' perché la nostra indifferenza, la nostra non originalità come cristiani non permette a volte di essere credibili e non permette di vedere a volte nel volto dei cristiani un volto radioso di gioia, di risurrezione. Il Papa dice spesso che il cristiano è il muso a funerale, ecco, il cristiano deve avere il volto della risurrezione, della luce, della gioia, che dà senso e che sprizza da ogni poro della nostra pelle e che sprizza dal nostro modo di pensare. Solo così allora possiamo dire davvero buona Pasqua e possiamo dire che Cristo è risorto, perché cerchiamo di risorgere noi, perché cerchiamo di rialzarci noi, perché cerchiamo di far diventare allora non un fatto storico, ma un fatto esistenziale. Il nostro arcivescovo, nella sua lettera, ripete più volte questo alleluia. C'è un'esultanza nel canto dell'alleluia pasquale che ha un'intensità unica. Le espressioni trattenute del nostro giubilo sembrano quasi una costrizione della gioia nell'angustia di un adempimento. Non deve essere una costrizione, ma deve essere una liberazione. Allora, anche a nome dell'arcivescovo, invito tutte le comunità cristiane a curare queste celebrazioni, a viverle bene, a tutti i cristiani a partecipare a questi giorni santi per rinnovare la propria vita. E allora sarà una buona Pasqua, sarà una santa Pasqua di Gesù.
Bene, allora la ringrazio veramente di cuore per questo augurio che fa a tutti noi. Diciamo davvero che il Signore è risorto dai morti. Non abbiate paura, dice alle donne. Poi c'è un bellissimo, dice, io sono risorto, ma sono sempre con voi, no? E questo è fondamentale. La ringrazio di cuore per questo. La Chiesa fa anche una preghiera universale per tutti, proprio per questa attenzione al mondo intero. E allora buona Pasqua a tutti voi.
Se posso aggiungere una cosa, segno della rinascita è che anche nella nostra zona di Varese 16 adulti riceveranno il battesimo e i sacramenti dell'iniziazione cristiana la notte di Pasqua come segno di rinascita di queste persone, ma come segno di rinascita di tutta l'umanità.
Questa è davvero una bella notizia. La ringrazio di cuore, buona Pasqua a lei, buona Pasqua al nostro Arcivescovo, Monsignor Mario Delpini, e buona Pasqua a tutti voi che ci state ascoltando da Angela e da Radio Missione Francescana.